Allora, abbiamo parlato nelle ultime volte per quanto riguarda la conoscenza di Dio, no? L'altra settimana c'è stata la parola conosciuti in cielo, riconosciuti in terra. Bisogna essere conosciuti in cielo prima di essere riconosciuti in terra. E ho ricordato che Paolo fece questa esperienza quando si trovarono degli uomini che volevano cacciare un demone dalle persone indemoniate, e quando cominciarono a pregare queste persone i demoni risposero: Gesù sappiamo chi è, Paolo lo conosciamo, era riconosciuto anche all'inferno Paolo, e dice: ma voi chi siete? Allora, per essere riconosciuti in terra, dobbiamo essere conosciuti in cielo. Amen? Ed è stata una parola che ha toccato anche il mio cuore. Comunque penso che ci sarà poi sul sito, vero? Che vuole riascoltarla, perché vi consiglio di riascoltare qualche parola. I nostri messaggi sono anche sul sito, potete ascoltarli, sentirli, scaricarli forse. Si possono scaricare, darle a qualcuno. Approfittatene. Amen? È tutto disponibile. E Dio ci chiama a imitarlo. In 3 Giovanni, versetto 11, è scritto: carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Paolo conosceva il cielo e veniva riconosciuto sulla terra. Questo è importante. Perciò ho detto l'altra volta che per noi il cielo dovrebbe essere come casa nostra. Abbiamo una chiave? Avete la chiave di casa tutti? Amen. In cielo dovremmo fare la stessa cosa, andare, aprire, entrare, uscire, rientrare, come casa nostra. Essere conosciuti in cielo. Ma sapete, per essere conosciuti in cielo ci sono determinate cose che bisogna fare. Bisogna essere imitatori di Dio. In Efesini 5:1 è scritto: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Non dice siate imitatori di qualcuno, ma imitatori di Dio. Cioè quello che Lui è, dovremmo essere anche noi. Lui è creatore, noi dobbiamo essere creativi. Lui è capace a perdonare i nemici, noi dobbiamo essere capaci a perdonare i nemici. Amen? Datemi un amen ogni tanto, Che fa bene anche a chi predica. Gesù stesso disse: sia fatto in terra come è fatto. E chi deve farlo in terra? Amen. Ecco, abbiamo letto prima: venite e ammirate le opere tremende dell'Eterno. Dio ha creato i cieli, la terra, l'universo, opere meravigliose, ma poi ha detto, quando ha fatto l'uomo: è molto buono. Era l'opera tremenda di Dio. E Lui ha messo in noi la sua natura, che poi l'uomo ha perso attraverso il peccato, perciò si perde attraverso il peccato la natura di Dio. Amen? Si riacquista la natura di Dio quando noi chiediamo perdono e camminiamo secondo le sue vie. Perciò Dio è un Dio santo e noi dobbiamo essere santi, è un Dio che perdona e noi dobbiamo perdonare. Lui sa amare i nemici e noi dobbiamo saper amare i nostri nemici. E anche Paolo ci esorta in 1 Corinzi 4:16: vi esorto dunque, siate miei imitatori. Perciò se l'ha fatto Paolo, potremmo dirlo anche noi. Amen? Tu puoi dire a qualcuno: imitami. Forse c'è ancora un po' di strada da fare, ma stiamo camminando. Amen? Non dobbiamo scoraggiarci. E in Filippesi 3:17 è scritto: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete da noi. Che bello, l'esempio che avete da noi. Che nessuno possa dire: e tu saresti? Ma che possono dire: tu sei la perfetta copia di quello che non vediamo. Amen? Rendere visibile l'invisibile, questo è quello che Dio ci ha chiamato a fare qui. Prima Tessalonicesi 1:16: voi siete divenuti imitatori nostri del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo. La sofferenza non deve toglierci la presenza di Dio, cari. Molte volte qualcuno vive la sofferenza, vive momenti difficili, che fa? La prima cosa che fa? Non viene più in chiesa. È vero? A volte, non sempre, no? Ma ho notato che il primo sintomo è quello di allontanarsi. Invece di avvicinarsi di più, ci si allontana, eh? Facciamo un po' come al contrario. Ebrei 6,12, affinché non diventiate indolenti ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Ci sono promesse meravigliose sulla Bibbia e noi tante volte viviamo da poveretti e da miserabili. Perché? Perché non riceviamo le promesse per fede. Queste promesse sono già nostre, dobbiamo solo riceverle per fede e dire: mi appartiene Signore, è scritto questo, io lo voglio nel nome di Gesù. Amen? Bene, il messaggio di oggi ha un titolo che è questo: conoscerlo per farlo conoscere. Amen. Restiamo nel tema della conoscenza anche oggi. Conoscerlo per farlo conoscere. In Osea 6,3 è scritto: conosciamo l'Eterno? Sforziamoci di conoscerlo, perché non basta conoscerlo, perché la nostra natura non vuole conoscere Dio. La nostra natura è una natura deviata ancora finché siamo nel corpo, ecco perché dobbiamo combattere contro la carne. C'è un cammino della carne e un cammino dello spirito, c'è un combattimento, ecco perché dobbiamo sforzarci di perdonare, di amare, di dare. Non è una cosa automatica, cari. Voi pensate che il culto vi porti a farle queste cose? No, dovete sforzarvi, dobbiamo sforzarci di dire no e di dire sì. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è come l'aurora. Sapete, l'aurora mi parla di inizio sempre, è sempre un nuovo inizio. È qualcosa che si ripete tutte le mattine, l'aurora. Avete visto l'aurora al mare? Vi siete alzate qualche volta presto, presto, presto? No? Io sì. Bellissimo, quando il sole ancora non lo vedi e poi in un attimo vedi l'angolino lì in fondo al mare, tac, e comincia questo elevarsi, questa possibilità nuova. L'aurora ci parla, il suo elevarsi è una nuova possibilità tutti i giorni, cari. Tutti i giorni, non dobbiamo vivere frustrati o appesantiti da sbagli nostri o degli altri, ma tutti i giorni possiamo dire: Signore, così come il tuo levarsi e come l'aurora, comincia di nuovo con me, ricominciamo insieme. Amen? Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e prima pioggia della terra. La prima pioggia che è avvenuta a Pentecoste, vi ricordate? Quella è la prima pioggia, perciò la discesa dello Spirito Santo. L'ultima pioggia è come la prima, è sempre per mezzo dello Spirito, ma è più abbondante, più scrosciante. Perciò dobbiamo prepararci, perché verrà talmente tanto da parte del cielo che dobbiamo essere pronti. Dire alla persona vicino a te: devo essere pronto, devo essere pronto. Perché il giorno che Gesù tornerà non aspetterà nessuno, lui verrà e prenderà quelli che sono pronti. Perciò vogliamo vivere questa pioggia. Perciò la pioggia è una fase essenziale della vita, noi lo sappiamo. Perciò non dobbiamo lamentarci quando piove. Uff, anche oggi è la pioggia. Sapete, se non piove è triste la cosa. Perciò quando Dio permette la pioggia, ringraziamo il Signore. Amen. Anche perché la pioggia non dura sempre. E avviene che dalla terra, queste cose vi sappiamo, ma per ricordare, salgono vapori e poi si condensano per ricadere sulla terra, e questo dà vita a tutto ciò che vive. Questa è la pioggia. Si possono chiamare in diverse maniere, vengono chiamati come rovesci di pioggia, continua pioggia, prima pioggia, c'è la pioggia autunnale per esempio. C'è l'ultima pioggia, la pioggia di primavera, piogge leggere, ci sono temporali, acquazzoni. C'è il Salmo 65,9 che parla proprio di questo, che lui manda la pioggia ad acque le zolle perché siamo benedetti. Perciò quando c'è la pioggia, spiritualmente è la benedizione che viene giù. Amen? E noi questa mattina, tu cosa vuoi? Una pioggerella? O vogliamo un acquazzone questa mattina? Dillo, voglio un acquazzone, Signore, sulla mia vita, sulla mia casa, sul mio lavoro, sui miei bisogni, sul mio carattere. Voglio un acquazzone, che posso cambiare, che posso essere trasformato, che le cose vecchie siano veramente passate. E cosa succede? Succede che l'aria calda, che contiene vapore, acqueo, sale e si raffredda. Perciò l'umidità si condensa in minuscole gocce, la goccia più grande precipita attraverso una nuvola e urta che le gocce più piccole che sono sotto, e si combinano insieme, diventano troppo pesanti per essere sostenuti dall'aria e precipitando attraverso l'aria calda si trasforma in pioggia. Questo è quello che viene a livello fisiologico, no? Spiritualmente succede la stessa cosa, cari, ed è meraviglioso. Cioè, questa teoria interessa molto noi spiritualmente. La pioggia è come benedizione che viene su di noi e parte dalla terra. Tante volte diciamo: Signore, benedicimi. Se il vapore non parte da qua, non arriva lassù, non torna qua. Amen? Batti un 5 a una persona vicino a te e dille: ho capito. Amen. Molte volte noi vogliamo la benedizione. Signore, vieni nel mio problema. Ma sappiate che tutto quello che viene deve arrivare da sotto. Così ha disposto Dio. La pioggia viene da qui. È qualche cosa che deve partire. La nostra vita spirituale, sono le nostre scelte, sono le nostre preghiere, le nostre decisioni, scelte che onorano Dio, che sono come un vapore, che salgono e fanno tutto questo lavoro per trasformarsi poi nella pioggia che scende sulla nostra vita. Molte volte le cose non accadono, non c'è pioggia, e noi dobbiamo chiederci: Signore, mando su vapore oppure no? Sta venendo niente su? Perché è strano, quando viene su di solito la pioggia poi cade, e lui dice il suo levarsi è come la pioggia, come l'aurora, è come una pioggia. E quando scende la benedizione, che cosa c'è in questa pioggia? C'è gioia, pace, c'è guarigione, c'è benessere, c'è soluzione, c'è ministerio, chiamate, c'è di tutto. Dice un verso: non si è mai visto un figlio di Dio raccattare il pane, perché colui che provvede è lui. Perciò quanto noi diamo, perché dice date e vi sarà dato, è un andare e tornare. Quando tu dai amore, ricevi amore. Quando tu dai rispetto, ricevi rispetto. Ma lui mi ha trattato male, non ha importanza. Tu sei trattato male da Dio? No, e allora tu dai quello che ricevi. Noi riceviamo da Dio e quello dobbiamo dare. Amen? Giovanni 4,10, Gesù disse a quella donna: se tu conoscessi il dono di Dio. Dio ci sta invitando a conoscerlo, conoscerlo per farlo conoscere, per essere riconosciuti, affinché gli altri lo possano conoscere. E quando Gesù disse: se tu conoscessi il dono di Dio, sapete, lì davanti a lei c'era il donatore e c'era il dono. C'era Gesù Dio e c'era Gesù dono, uomo. No? Se tu conoscessi, se noi potessimo conoscere solo che cosa abbiamo ricevuto e abbiamo già in Gesù, ma veramente sarebbe una settimana, questa settimana tremenda. Molte cose possono cambiare, cari, in un attimo. Se noi conoscessimo il dono di Dio, dice: tu stessa mi avresti chiesto dell'acqua e io ti avrei dato dell'acqua viva, ma tu non hai neanche un secchio per prendere il... Ah, se tu conoscessi che io senza secchio ho riempito gli oceani, amen, ho riempito i mari, ho riempito i fiumi, senza secchio ho riempito i mari. Se tu conoscessi, ma se tu avessi, non hai neanche un secchio da prendere l'acqua. Se tu conoscessi il dono di Dio e che ti dice dammi da bere, tu stessa gliel'avresti dato. Meraviglioso, sapete, quando noi comprendiamo queste tematiche, veramente ci viene la voglia di conoscerlo in modo diverso. Quando la pioggia della benedizione scende, avviene qualcosa nella nostra vita visibile, proprio nel mondo naturale, avviene qualcosa di soprannaturale. Perciò Dio è Dio che rende visibile la sua natura, e questo si chiama, molte volte si dice, ma il risveglio quando verrà? Vuoi il risveglio? Se i vapori della tua vita andranno su, scenderanno, tu sarai una donna, un uomo risvegliato che risveglierà mezzo mondo. Amen? Perché uno ne fa cadere mille, due, 10.000, e tre, e quattro, e 100. Amen! Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia! E questo risveglio, quando scende la pioggia, deve vedersi. Gli altri stanno aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Cioè, vogliono vedere qualcosa che non vedono. E qual è il segno di questo risveglio? Il primo segno, sapete, è la compassione per i perduti. Quando tu cominci ad avere compassione per i perduti, è un segno che viene dal cielo. Perché Dio non abbandona, li cerca i perduti. Dice, io sono venuto per i perduti. Amen? E noi dovremmo imitarlo in questo, avere compassione per i perduti. Neemia 9,17, la seconda parte dice, ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Tu non li hai abbandonati. Noi dovremmo assomigliare a Dio, imitatori di Dio. Mamma mia, compassione per i perduti, questo è il primo segno. In Giuda, versetto 22 dice, abbiate compassione usando discernimento. Che vuol dire avere compassione? Che noi diamo a tutti oppure facciamo a tutti del bene? Sì, però dobbiamo usare discernimento. Non possiamo fare neanche il lavoro del nemico, ok? Noi dobbiamo avere discernimento, noi sappiamo, dobbiamo sapere, e il discernimento è un frutto dello Spirito che viene a noi attraverso la benedizione, attraverso la rivelazione. Il secondo segno è l'amore per la preghiera, cari. Amore per la preghiera. Gesù è stato più in preghiera che a fare altro. Le nottate lui li passava in preghiera e poi il mattino diceva a un morto, alzati! Giovinetto, svegliati! Prendeva pochi pani, quanti siamo? Migliaia, non c'è problema. Padre, ti ringrazio che sempre tu mi ascolti. Pane per tutti, pesce per tutti, fresco, ancora caldo. Meraviglioso questo. Quando c'è la preghiera ci sono i risultati, caro. Giacomo 5,16. Confessate a vicenda i vostri peccati e pregate gli uni gli altri perché siate guariti. La preghiera sincera del giusto, fatta con fervore o con insistenza o con efficacia, è molto potente e dà risultati meravigliosi, dice una traduzione. Bella questa qui. Sapete quando si prega? Quando si ama la preghiera. Tu non puoi pregare se tu non ami la preghiera, perché diventa la preghierina del momento. Padre, benedici gli spaghetti, grazie, amen. Sia più veloce possibile, che la fame è forte, no? Oppure quando siamo magari vicino agli altri, no, per non farci vedere, nessuno si accorge. Grazie a Dio nessuno si è accorto che ho pregato. Oh, è bello, eh? Nessuno si è accorto che ho pregato, eh? Così nessuno mi dice niente. Non vergognatevi, cari, perché molte volte ci sono state delle persone che sono venute da me e mi ha detto, mentre mangiava, io ho pregato. Certo, non è che ci mettiamo ad alta voce a pregare, perché non è questo che io, però faccio la mia preghiera a voce bassa. Le persone mi hanno detto, ma tu stavi pregando prima? Sì. Dice, sai che mi ha commosso questa cosa. Aveva smesso di mangiare per vedere me pregare. Perciò si prega quanto si ama la preghiera. Questo è un altro segno che conosciamo Dio. Vuoi prosperare? Chi vuole prosperare? Io sì, scusate. 3 con la gamba, l'altro non riesco, se no. Salmo 122,6: pregate per la pace di Gerusalemme, prosperino quelli che ti amano. Amen. Volete prosperare? Amate Israele. È scritto. Sapete che tutte le mattine io dico: Israele, ti amo. Io ti amo e ti benedico nel nome di Gesù. Perché è scritto, io voglio prosperare. Allora io voglio essere obbediente alla sua parola. Poi la preghiera fa un'altra cosa. Libera dalla tentazione. Marco 14,38. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E noi lo sappiamo che la carne è debole. Amen? Noi lo sappiamo perché tutti abitiamo nella carne. E questo è il combattimento nostro tutti i giorni. Far diminuire la carne e far aumentare lo spirito. Ma per fare questo bisogna prendersi del tempo, cari. Col cielo, pregare per noi, per le nostre case, per le nostre famiglie, per il nostro carattere, per le nostre impossibilità, per i nostri difetti. Pregate per i vostri difetti. Signore, ho questo difetto, no, non mi piace, diteglielo. Salmo 65,2: a te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. Sapete, quando noi preghiamo dobbiamo essere preparati, perché è l'amore che ci spinge a pregare, ok? Cioè Dio potrebbe dire sì e potrebbe dire no. A te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. Dio esaudisce perché ti ascolta, ma siccome ti ama, lui potrebbe dirti sì o potrebbe dirti anche no, o non adesso. Non è detto che il suo no è sempre. Può anche darsi che tu non sei pronto a ricevere. O che Dio ti sta facendo fare un certo tipo di cammino, perché quando lui tornerà, cari, non è che dirà: sto arrivando, preparatevi, avete l'olio? Dice che all'improvviso, in un batter d'occhio, lui verrà e quelli che erano pronti con l'olio saranno presi, gli altri sono lasciati. E lì c'è lo stridore dei denti, ci sono cose tremende che dice quel versetto. Allora, noi vogliamo essere figli intelligenti, amen? Vogliamo usare questo tempo di vita per prepararci a incontrare Dio. La terza cosa è la consacrazione. Cioè rendere sacro qualcosa. Chiaramente qui parla della nostra vita. In Luca 19,46 sta scritto: la mia casa è casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni. Quando parliamo di consacrazione vuol dire che la nostra vita è diventata la casa di Dio. Lui non abita in un luogo fatto di mattoni, lui ha deciso di stare in una casa dove c'è un cuore, dove c'è una milza, dove c'è un fegato. Dico, no, lui ha scelto questa casa, no? E nella nostra vita. Perciò noi dobbiamo consacrarla questa vita, cari. Cioè decidere proprio di rendere sacro vuol dire qualche cosa, un luogo. Cioè dobbiamo rendere sacro la nostra vita a livello spirituale, a livello fisico, a livello mentale, a livello dell'anima. Il quarto segno che noi siamo in comunione col cielo è la dedicazione, perciò che vuol dire dedicazione? Vivere per Dio, zelo, passione, portatori di frutto. Amen? Che bello, dedicarsi. In Tito 3,14, non c'è il fratello Tito, vero? Non c'è. Dobbiamo pregare perché lui non è stato bene, ricordiamoci ancora di sentirlo. Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone e per provvedere alle necessità, affinché non stiamo senza portare frutto. Cioè Dio ci chiama, no, a dedicarci, no, perché possiamo essere portatori di frutto. Se la nostra vita è dedicata a Lui, attraverso lo zelo, la passione, attraverso la dedicazione, attraverso la consacrazione, porteremo frutto per forza. Il quinto è la santificazione, un'altra parola importante. Che cos'è la santificazione? È una crescita spirituale che ti porta ad amare Dio e odiare il peccato. Perché Dio è santo, e Dio che cos'è? Dio ama la santità, cioè la sua natura, ma odia il peccato. Prima Tessalonicesi 4:7. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Questo segno dà molto fastidio al diavolo. La santificazione dà molto fastidio all'inferno. Quando lui vede, o loro vedono, uomini e donne che vivono nella santità, per loro non c'è speranza. Ma quando c'è impurità, per loro c'è speranza. Allora, rendete veramente senza speranza i demoni. Perché abbiamo a che fare con un mondo spirituale, cari. Molte volte poi le cose non funzionano. Ma perché non funzionano? Perché non si vive una vita santa. Ebrei 12:14. Fate ogni sforzo per vivere in pace con tutti ed essere santi, perché senza santità nessuno vedrà il Signore. Questa è una versione che ho trovato molto bella, anche questa. Fate ogni sforzo, se la santità non è un dono di Dio, è che io decido di vivere una vita santa, di assomigliare a Dio. Perciò se io prego e sto con Dio, la santità la vivo più facilmente. Se sono lontano da Dio, le tentazioni avranno potere sulla mia vita. Amen? Perciò è importante, fate ogni sforzo per vivere in pace con tutti, questo è lo sforzo, ed essere santi, perché senza santità nessuno vedrà il Signore. L'ultimo punto che io così ho messo è il soprannaturale. Da cosa vi riconosceranno? Attraverso il soprannaturale. Se noi facciamo sempre cose naturali, le persone non se ne accorgono. Gesù andava in giro e faceva cose soprannaturali, e noi dovremmo imitarlo. Paolo, andavano su di lui, mettevano gli asciugamani, poi sui malati, e i malati guarivano. L'ombra di Pietro guariva le persone. Perciò attraverso guarigioni, miracoli, provvidenza, anche questo è soprannaturale, che Dio sa provvedere a noi in modo soprannaturale quando noi siamo conosciuti in cielo. Luca 10:8-9. In qualunque città entrate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. E poi dice, guarite i malati che ci saranno e dite, il regno di Dio si è avvicinato a voi. E sapete, nel regno di Dio non c'è povertà, non c'è miseria, non c'è malattia, non c'è disperazione, non c'è impossibilità. Nel regno di Dio c'è tutto il contrario. Il regno di Dio si è avvicinato a voi, perciò possiamo, i poveri possono uscire dalla povertà, i malati possono essere guariti, i depressi possono venire fuori da questa depressione e vivere una vita libera. Quelli che si sentono deboli, dice la Bibbia, dite sono forte, ma non basta solo dirlo. Per dire sono forte bisogna che io vivo la santità di Dio. Allora i demoni scappano. Quando vedono un santo dicono, lasciamo perdere, non è un posto per noi questo. Cosa disse ora Gesù? Sei venuto prima del tempo? Hanno visto anche a Paolo, lo conoscevano. Quando la pioggia della benedizione viene, rende visibile l'invisibile, perché tutte queste cose cominciano ad avvenire intorno a noi e noi ci rialziamo dalle nostre condizioni. Tante volte il diavolo è amante della miseria, della povertà, della distruzione. Lui è venuto per uccidere, per rendere la vita difficile alla creatura di Dio, ai figli di Dio. Ma Gesù dice, io sono venuto perché abbiate vita e vita in abbondanza. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Questa è la sua chiamata, è venuto per dare vita in abbondanza. Vi dico le ultime cose. Leggendo David Wilkinson in una sua predica del novembre del 92, esattamente il 9 novembre 92, citando un verso di Matteo 12,43 che dice: ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. I demoni non sanno nuotare, lui disse. Bello, mi è piaciuta questa espressione. Loro sono amanti dell'aridità. Il loro luogo è l'aridità. Non c'è acqua. Dove ci sono i demoni non c'è acqua, non c'è pioggia. La pioggia è per i figli di Dio. Mi è piaciuta questa espressione. I demoni non sanno nuotare, perché loro sono sempre nell'aridità e vanno nell'aridità. L'aridità è mancanza d'acqua. I demoni vogliono portare le persone in luoghi aridi. Giovanni 7, 38, 39. Chi crede, come ha detto la scrittura, fiumi, dite fiumi, ditelo forte, fiumi, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Parlava dello Spirito Santo che dovevamo ricevere. Cioè, l'acqua rappresenta lo Spirito Santo di Dio che si rivela attraverso la parola di Dio e cambia la nostra vita. Allora mi è più facile consacrarmi, dedicarmi, santificarmi, vivere nel soprannaturale, amare la preghiera, avere compassione per i perduti. Allora sì, mi è più facile. Quando io sono con Lui mi è più facile, perché è Lui che vive in me ed è Lui che attraverso di me fa tutte queste cose e io mi riposo in Lui. Perciò l'acqua rappresenta lo Spirito di Dio. In noi non ci può essere posto per due. O c'è Dio con la sua santità, o c'è Satana con la sua impietà. Noi non possiamo scherzare. Dio mi ha detto una cosa, parla chiaro alla mia Chiesa, perché io amo la mia Chiesa. Lui vuole che tutti siano salvati, che nessuno manchi di olio quel giorno, anche se la Bibbia dice che il 50% è disavveduto, forse in parte dopo se qualcuno si salverà, ma sarà dura. Questo è il tempo, cari, oggi è il tempo della salvezza. E per finire voglio leggervi ancora il Salmo 68,6 che dice: i ribelli risiedono in terra arida. Quando c'è ribellione, e la ribellione, sapete, non parla dei non credenti, parla dei credenti, sono quelli che si sono ribellati, perché quelli che non conoscono Dio non hanno il concetto di Dio, non sono ribelli, ma i ribelli sono quelli che conoscono e vivono da ribelli, come erano gli angeli che si sono ribellati a Dio. Sono coloro che trascurano il Signore, sono quei cristiani morti che diventano dimora di spiriti immondi. A questo punto c'è una riflessione che dobbiamo fare. Dov'è che ti trovi? Facciamo un punto interrogativo. In luoghi aridi, dove manca tutto, e questo ti porta sicuramente a lamentarti, perché ci si lamenta quando si sta male. E questo ti allontana dalle piogge, dalle sorgenti d'acqua, dalle benedizioni, dai torrenti di Dio. C'è un canto, non so se Albi si ricorda, un vecchio canto che sicuramente no, c'è un fiume puro, ma io lo so, se tu mi fai do fa lo sai, non c'è problema, sì, chiamerei il gruppo così magari, non so, chi conosce questo canto? C'è un fiume puro, 1, 2, nessuno, 3, 4, adesso che lo sentite magari sicuramente qualcuno se lo ricorda, è un vecchio canto, no? Te lo ricordi sicuramente. Questa riflessione dobbiamo farla, cari, perché la posta, ascoltatemi, Giovanna, guarda me, la posta è troppo alta. Fratelli e sorelle cari al Signore, la posta è troppo alta, c'è l'eternità di mezzo e la nostra vita non sappiamo se dura ancora domani o finisce prima o durerà ancora, non lo sappiamo. ma io voglio essere pronto. Io non so tu, ma io voglio essere pronto. E per essere pronto dobbiamo fare delle scelte. Allora vogliamo cantare questo canto questa mattina. Cantiamo questo canto e vorrei chiedervi se qualcuno sente il bisogno di acqua, di piogge, di torrenti, della prima e dell'ultima pioggia, di qualche acquazzone, di qualche temporale nella sua vita, perché ci sia un cambiamento nel nome di Gesù. Vorrei chiedervi poi di alzarvi e venire avanti mentre cantiamo questo canto.
C'è un fiume,
alziamo le nostre mani,
che scorga
da Gesù. Tu sei la fonte.
C'è una fonte che va.
Là c'è una fonte
che lava il peccatore,
che lava il peccatore.
Vieni,
vieni a me alle acque.
C'è vita anche per te.
C'è vita anche per te.
Alleluia.
Che mai si asciugherà,
che mai si asciugherà.
E qui questa mattina in mezzo a noi, cari, sta per piovere, che Dio me l'ha fatto sentire. Questa mattina manderò la mia pioggia, pioggia di benedizione. Ci saranno coloro che sono deboli che prenderanno forza sul peccato. Ci sono persone che sono nella disperazione economica e cambierà la tua vita se tu verrai a prendere questo fiume, quest'acqua viva, e Dio ti darà la capacità di vivere la sua vita, perché noi non siamo capaci. Amen? Mentre c'è questa musica, chi sente il bisogno di essere bagnato questa mattina? Ricordatevi che le cose aridi non appartengono al mondo celestiale. L'acqua, l'abbondanza di acqua, che ci sia un fiume nella nostra vita, che possa scorrere, che possa bagnare ogni area della tua vita, che possa andare a toccare lì dove tutto sembra perso, tutto sembra impossibile. Alleluia, alleluia al tuo nome, Signore. Ora la bascianta la babarabaraia dal Siri. Alleluia al tuo nome, Signore. Alleluia al tuo nome, Gesù. Non tutti hanno bisogno di acqua? Tu non senti bisogno di un acquazzone sulla tua vita? Ti basta quello che hai? A me non mi basta quello che ho. Se questa mattina non ti basta quello che tu hai già ricevuto, al di là che sei credente, che sei stato battezzato, parli in lingue, vieni in chiesa, leggi la Bibbia, ma stiamo parlando di una marcia in più, cari. Stiamo parlando della vita di Dio qui, stiamo parlando della vita di Gesù qui, stiamo parlando delle possibilità di Dio qui. Certo, questo momento noi daremo una benedizione a questi cari, ma poi comincerà il bello domani. Io voglio stare con Lui, amen? Per ricevere da Lui continue acque che cambieranno la nostra vita. Alleluia, amen. Alzate tutte le vostre mani.
In ginocchio sano.
La pioggia della benedizione nel nome di Gesù.
Che grazie.
Scrosciante acqua sulla tua vita.
Per me.
Nella tua vita, nel nome di Gesù.
So che non merito.
Nel nome di Gesù. Acqua fresca, Signore, acqua fresca nel nome di Gesù.
Mi copri con tuo amore.